Buongiorno a tutti, mi sentite? 3 mesi fa abbiamo iniziato insieme una meditazione che riguarda l'aspetto del discepolo e ho, se vi ricordate, iniziato con un passo della scrittura citato proprio da Gesù quando dice: se uno vuol venire dietro a me, trovato in Matteo capitolo 16 versetto 24, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, chi avrà perduto la sua vita per amore mio la troverà. E abbiamo, se vi ricordate, affrontato diverse caratteristiche di questa chiamata, partendo proprio dalla frase «se uno», dalla frase «vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua». Se vi ricordate, vi rimando allo studio di 3 mesi fa, se non vado errato, al messaggio di 3 mesi fa. Poi abbiamo visto quali sono le caratteristiche di un discepolo, perché noi non siamo solo credenti, siamo anche discepoli del Signore Gesù. E abbiamo visto che c'erano, poi ce ne sono di più, come ho detto anche l'altra volta, io ho trovato 8 caratteristiche importanti. Ne abbiamo affrontate 5. Questa mattina faremo le ultime 3, Dio volendo, no? Tra le caratteristiche le dico, le cito: amore per il Signore, quindi come e di conseguenza amore per il prossimo. Amore per la parola di Dio, il rapporto continuo in comunione con il Signore in preghiera e nel leggere. Numero 4, fede incondizionata al Signore. Numero 5, ubbidienza al Signore. Ora affronteremo la sottomissione al Signore come argomento. La sottomissione al Signore è un'altra caratteristica fondamentale del vero discepolo. E allora io ho cercato dalla Treccani che cosa significa per sottomissione. E dice: assoggettarsi, piegarsi all'autorità e alla volontà di altri. In un certo senso è la prova del 9. La sottomissione è la prova del 9 del versetto: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso. Ed è proprio solo attraverso questa condizione che tutte le benedizioni di Dio arrivano al discepolo. La sorella prima pregava dicendo: quante meraviglie, io rimarrei in ginocchio e non mi alzerei mai più, proprio perché è in ginocchio che io riconosco la grandezza, la meraviglia. E come dirà Paolo, l'altezza, la larghezza, la profondità, la lunghezza dell'amore di Dio. Ma la sottomissione al Signore determina anche la sua protezione. Non è che noi siamo messi allo sbando: una volta che io mi arrendo a Cristo, Cristo mi molla a me stesso. Non è così. Abbiamo la sua protezione. Se volete leggere per conto vostro Matteo capitolo 24, versetto 23, se la regia lo vuole mettere per caso, 23 e 24, Matteo 24, versetto 23 e versetto 24, dove leggiamo: allora se qualcuno vi dice il Cristo eccolo qui, eccolo là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno gran segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Un eletto di Dio, un rigenerato, non potrà essere ingannato da questi segni e prodigi falsi. ce lo dice il Signore Gesù. Gli eletti, lo specifico, sono coloro che hanno detto sì al Signore perché venga a dimorare nella propria vita e inevitabilmente, dichiarando automaticamente di non appartenere al maligno, automaticamente si è scatenata la guerra contro il maligno, contro le forze del male. Quel famoso combattimento contro le forze del male che un vero figlio di Dio deve affrontare. Quindi la sottomissione, che tra l'altro come parola non ci deve poi spaventare, vuol dire essere sotto una missione, sotto missione, cioè un compito nobile, bellissimo, meraviglioso, che ci permette di camminare con il Signore. C'è un canto che dice cammina con me, no? Di camminare con il Signore per raggiungere il traguardo, la meta fissata da Lui. Poi abbiamo il settimo punto, che è il sacrificio di sé al Signore. Come, Ivaldo, sacrificio di sé? Perché? Perché essere discepoli del Signore significa, lo dice in Romani, chiedo alla regia, Romani capitolo 12 e dal versetto 1, dice, io vi so, Paolo che parla, dice, io vi esorto, fratelli, per le compassioni di Dio, io vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio, il che è il vostro culto spirituale, sacrificio vivente. Di solito un sacrificio muore, dico bene, come facevano nell'Antico Testamento, un agnello, una giovenca, eccetera, veniva uccisa per il sacrificio. Qui invece il Signore ci chiama ad essere dei sacrifici viventi. Perché essere un vero discepolo è essere un soldato spirituale di Gesù Cristo. Siamo pronti a farlo questo? Soldato in che modo? Nella lotta contro la propria carne che vuole andare per i fatti suoi. Nella lotta contro il nemico delle nostre anime e contro i suoi servi, e nel farlo c'è sofferenza durante questo combattimento. C'è sofferenza. Non è che andiamo alle giostre, andiamo a divertirci al ristorante quando combattiamo con Satana e accoliti. È un combattimento che porta a sofferenza. Perché delle volte ci sono anche le sconfitte. E quando nella nostra vita ci sono delle sconfitte, che sono incidenti di percorso perché la vittoria l'ha già ottenuta il Signore Gesù nella nostra vita, soffriamo. Perlomeno io soffro, poi voi non lo so, ma io soffro. Quindi prendere a cuore il regno dei cieli per divulgarlo a tutti nonostante le opposizioni di Satana. Avete mai provato a testimoniare, lo dico anche ai giovani, a scuola, dove vi trovate? Io sono un cristiano, che roba ci arriva addosso? Poveretto te, poveretto te. E quindi inizia la sofferenza. Perché? Perché noi siamo chiamati a divulgare il regno dei cieli. Qualcuno ha detto che non siamo chiamati a evangelizzare, siamo chiamati a far sì che evangelizzando promuoviamo nelle persone che si convertono l'adorazione a Dio. Creiamo, in un certo senso, per la grazia del Signore, nuovi adoratori. Perché i veri adoratori adoreranno in spirito e verità. E quindi proclamare il regno dei cieli è far entrare il regno dei cieli nelle persone che hanno le tenebre, perché il regno dei cieli è la luce. E la sofferenza, come ho detto, è una delle caratteristiche del discepolo, lo accompagnerà per tutta la vita. Un vero discepolo sa che deve soffrire. Può soffrire perché determinate cose nella sua vita impediscono di poter essere al 100%, al top. Pensiamo all'Apostolo Paolo. Quello che ha fatto con la scheggia nella carne, figuriamoci se gli veniva tolta quella famosa scheggia nella carne. Cosa poteva fare? Incendiava il mondo, spiritualmente parlando. Ed era una sofferenza. 3 volte ho pregato il Signore perché mi togliesse quella scheggia. Evidentemente soffriva. E come se soffriva? Ma lo dice anche lui. Lo racconta anche nella lettera ai Corinti, nella seconda lettera. Quindi la sofferenza sarà una compagna della vita di un vero figlio di Dio per innumerevoli motivi. Primo, in famiglia, puoi essere non capito, non compreso, perseguitato addirittura. Sto dicendo qualcosa che non è vero? Non ho capito. No, eh? Quindi parte già da lì la sofferenza. Nel posto di lavoro, il Signore ti chiama ad essere luce e quando fai luce arriva addosso tutta una montagna di tenebre. E si soffre. Si soffre perché non vieni capito, non vieni compreso, sei sincero, sei onesto e nello stesso tempo ti trattano male. Ma il Signore che cosa ha detto? Hanno trattato così il Maestro? Sarete trattati così anche voi, perché il discepolo non è più del maestro. C'è un passo nella lettera di Filippesi, se la regia lo vuole mettere, capitolo 1 e versetto 12. Paolo a un certo punto ai Filippesi dice una cosa che se lo dicesse Ivaldo oggi nella comunità di Modena direbbero «Oh, sei a posto». No. Filippesi 1,29, scusate, 1,29, ho sbagliato io. Poiché a voi è stato dato rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui, comodo, ma anche di soffrire per Lui. Quindi la sofferenza accompagna un figlio di Dio, perché quando la luce ha a che fare con le tenebre è una battaglia e come in tutte le battaglie ci si ferisce, si sta male, si soffre e si piange. E poi dice, sostenendo voi la stessa lotta che mi avete veduto sostenere e nella quale ora, udite, io mi trovo. Paolo che lotta. Paolo era stato chiamato dal Signore ad essere l'apostolo dei pagani, dei gentili. E ogni volta che lui viaggiava o si trovava in diverse città, i giudei erano pronti a contrastarlo e anche ad ucciderlo. Perché? Perché Paolo predicava Cristo. Noi, grazie a Dio, abbiamo dei contrasti qui, sì, ma fino a un certo punto si può annunciare la parola di Dio, possiamo dire che siamo cristiani. Io speravo questa mattina che venisse una persona alla quale ho testimoniato, ha detto che avrebbe fatto il possibile per venire, ma non lo vedo. È un amministratore di condomini, il quale mi ha detto, e ve lo racconto, è una testimonianza, mi ha detto, scusa, ma come mai tu sei così calmo? Cos'è sta pace che tu hai? E io ho detto, non è mica roba mia, sai? Non è roba mia. Io non faccio uso di, come mestiere, gli ho detto, non ho mai fatto uso di ansiolitici o o di qualsiasi tipo di medicina, perché la mia medicina bella e straordinaria si chiama Gesù. E da lì ho cominciato a testimoniare. E siccome lui invece è ansioso, ha dei problemi, era interessato ed era contento di ascoltare quello che gli ho potuto dire. Come ho citato prima, il sacrificio di sé per Cristo comporta inevitabilmente sofferenza e l'essere umano non è propenso a questa sofferenza. L'essere umano non ce la fa, non vuole. Ma non si tratta solamente alla sofferenza dovuta al combattimento di fuori perché troviamo la corrente contraria. È la sofferenza soprattutto generata dal fatto che si è innescata una guerra dentro di noi. Come va? Eh sì, una guerra. Come mai? Perché la luce dello Spirito Santo penetra tutte quelle zone buie, nascoste, che ci fanno comprendere quanto lavoro di epurazione dovremmo assistere attivamente in noi. Lo Spirito Santo ci fa vedere come siamo, la nostra natura. Paolo, vi ricordate che cosa ha detto nella lettera ai Romani? Ha detto una frase che per me è capovolgente. Misero me uomo, misero me uomo. E questa frase, se capita nel giusto, nel verso giusto, determina inevitabilmente un'armonia all'interno del Figlio di Dio. Se non è capita nel verso giusto, vediamo degli eccessi o da una parte o dall'altra. Romani capitolo 7, versetto 22. Poiché io mi diletto nella legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente, mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Quindi dal momento in cui abbiamo ricevuto il Signore nella nostra vita, cioè ci siamo convertiti, la carne, il corpo, non si è convertito, non può convertirsi, ma si è convertito l'uomo nuovo, cioè è arrivato dentro l'uomo nuovo. Misero me uomo, chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Eccolo il liberatore. Brava, Deborah, è lui il nostro liberatore. Paolo dice, è vero, io nella mia carne vedo obbrobrio, mi arrabbio, non sto bene, nella carne soffro, ho le tendenze, ho i miei bisogni, ho le mie inclinazioni. Però Paolo parla di legge e la legge non si discute, come la legge di gravità, nessuno di noi mette in discussione la legge di gravità, c'è. E ce la teniamo. Quindi la legge del fatto che la legge delle mie membra che combatte contro la legge della mia mente. Due leggi. Ecco il combattimento. Così dunque io stesso con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Come ho detto, è importante avere il giusto equilibrio, perché o si cade nel libertinismo o si cade nel talebanesimo. È poco, ci vuol poco. Ci vuol poco. Accettare il fatto che siamo manchevoli, che pecchiamo, ma che Gesù comunque, dove il peccato è abbondato, la grazia è iper. Lo dico per non scandalizzare nessuno, perché in greco parla di iper. La grazia è sovrabbondata. Perché sovrabbondata? Perché il Signore sa molto bene che tipo di natura abbiamo. Il Signore conosce molto bene la nostra natura. Quindi è cosa buona conservare un corretto equilibrio mentale, la sobrietà mentale che accetta la sofferenza come un dato di fatto che terminerà solo con la nostra dipartenza da questa terra. Quante volte abbiamo detto il fratello ha finito di soffrire, la sorella ha finito di soffrire? È vero. Quindi mirare alla santità di vita per essere sempre più conforme alle immagini di Gesù è il vero obiettivo del nato di nuovo, anche se c'è la sofferenza. E purtroppo, mentre c'è questo anelito, dobbiamo fare inevitabilmente i conti con la nostra carne e con le nostre passioni. Che il Signore, io finisco qua, che il Signore ci doni di comprendere che essere discepoli del Signore significa iniziare con un cammino non naturale, non normale. È un cammino di rinuncia. Se uno vuole venire dietro a me, rinunzi a se stesso. Vi ricordate, all'inizio ho detto, ma quale leader che vuole avere un seguito chiede ai suoi seguaci di rinunciare alle proprie caratteristiche, alle proprie connotazioni? Quale leader? Nessuno. Anzi, vogliono tutti dei sostenitori, anche accesi, in modo che sappiano difendere il proprio leader davanti a tutti gli altri. Rinunzia a se stesso. Se prende la propria croce, e qui c'è un'altra caratteristica terribile, ma perché devo prendere la croce per venire dietro a te? Come mai? E ve l'ho spiegato il perché nell'altro messaggio che invito ad andarvelo a ascoltare se non ve lo ricordate. E mi segua. Non mi si metta davanti, mi segua. È un messaggio particolare per chi vuole essere il discepolo del Signore. Perché appunto, e finisco leggendo le caratteristiche, ha questa connotazione essere discepoli, poi ce ne possono essere anche altre, ed è quella di, arrivo, amore per il Signore e quindi anche per il prossimo, perché l'ha detto Gesù, no? Amore per la parola di Dio. Abbiamo visto dei discepoli, fra virgolette discepoli, che della parola di Dio non avevano fame, non avevano appetito, quando è parola di Dio. Il rapporto continuo in comunione con il Signore, in preghiera, nel leggere appunto la sua parola, una fede incondizionata. Signore, io vado se tu mi dai. No, io vado perché mi hai chiamato. Ubbidienza al Signore che di riflesso, ubbidire al Signore. Sottomissione al Signore, sacrificio di sé al Signore, che è il punto settimo, è identico al punto ottavo, che è la sofferenza, che ve l'ho letto prima. Sono queste le caratteristiche, poi ce ne possono essere altre, che fanno capire che tu sei un discepolo di Gesù. Che il Signore ci doni di esaminare la nostra vita e di trovare quelle orme indicate da Lui affinché possiamo dire a testa alta, Signore, ti amo e ti seguo. Amen.